domani è il giorno, con una cerimonia pubblica Trump svelerà quali prodotti e quali paesi saranno presi di mira dall'Europa. Von der Leyen dice: lo scontro è un errore, ma abbiamo un piano per rispondere. La preoccupazione delle regioni italiane è subito un negoziato con gli Stati Uniti. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance annuncia una visita in Italia a fine aprile. Medio Oriente, nuovi raid aerei su Gaza, più di 40 le vittime nelle ultime 24 ore. Dalla fine del cessate il fuoco sono già oltre 1000, di cui un terzo bambini, denuncia l'UNICEF. Le agenzie umanitarie lanciano l'allarme carestia nella striscia. Da oggi non c'è più pane perché mancano farina e carburante per i forni. La Russia prende tempo sulla tregua in Ucraina, prendiamo sul serio la proposta di Washington, ma non possiamo accettare tutto. A favore di Mosca c'è la situazione sul campo, l'avanzata russa rallenta, ma ormai ha recuperato quasi tutto il Kursk. Nuovo record di occupati a febbraio, frenano i contratti a tempo indeterminato, crescono gli autonomi, crescono gli inattivi. Nell'ultimo anno la quasi totalità degli occupati è over 50. Al Via Latina il processo per la morte di Satnam Singh, il lavoratore agricolo che fu lasciato morire dissanguato dai suoi padroni dopo che un macchinario gli aveva staccato un braccio. Nulla è cambiato per quanto riguarda il lavoro nero, ha denunciato il segretario della CGIL Landini. Sono le 19:32 minuti, Popolare Network. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio. L'economia mondiale è in attesa delle decisioni definitive di Donald Trump sui dazi che saranno annunciati domani in quella che il presidente degli Stati Uniti ha definito una giornata della liberazione. Il 2 aprile è da tempo la data fissata da Washington per imporre le nuove tariffe. I dettagli sui prodotti e sui dazi che saranno imposti si conosceranno però nella conferenza stampa che Donald Trump terrà domani, quando in Italia saranno le 22. Dopo i primi annunci aggressivi, negli ultimi giorni il presidente statunitense aveva ammorbidito i toni, aprendo a possibili intese con singoli paesi, per poi tornare a minacciare dure misure nel fine settimana. Che cosa ci possiamo aspettare? In diretta con noi Roberto Festa. Roberto, buonasera.
Buonasera, difficile dire cosa poterci aspettare, del resto con Donald Trump è sempre un po' così. Quello che Trump ha detto è che con l'annuncio dei nuovi dazi sui beni importati l'America verrà liberata appunto dal giogo commerciale straniero. Il piano, almeno questo è l'intento, dovrebbe portare un po' di ordine nella sfilza di annunci, controannunci, minacce, tariffe a scoppio ritardato che hanno sinora segnato la politica dell'amministrazione, sconvolgendo i mercati, abbassando la fiducia dei consumatori, generando incertezza su futuri investimenti e occupazione. Lo ricordo, la S&P 500 e il Nasdaq hanno appena concluso il loro peggior trimestre in oltre 2 anni e il Dipartimento al Commercio riferisce che la spesa degli americani al netto dell'inflazione è aumentata in febbraio solo dello 0,1%, quindi praticamente nulla. Gli americani, i produttori, i consumatori, i mercati attendono quindi di capire cosa succederà. Probabile l'annuncio di nuovi dazi su legname, rame, prodotti farmaceutici, microchip. Trump ha già annunciato tariffe sulle auto che dovrebbero appunto entrare in vigore il 3 aprile, dopodomani, ma appunto regna l'incertezza e i segnali non sono buoni. Dall'amministrazione fanno trapelare che se il Liberation Day non dovesse funzionare, il capro espiatorio è già pronto. Si chiama Howard Lutnick, che è il segretario al commercio, destinato a coprire il fallimento generale e a perdere il posto. Diana.
Grazie Roberto Festa, e oggi di questo tema ha parlato anche Ursula von der Leyen. I dazi, ha detto la Presidente della Commissione Europea, sono un errore, ma abbiamo un piano forte per rispondere se sarà necessario. L'approssimarsi dell'entrata in vigore crea preoccupazione anche in Italia. Oggi il Presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, ha chiesto al Governo di prendere in mano la questione e di avviare urgentemente un negoziato con Washington. Meno preoccupata sembra essere la maggioranza di governo, con varie sfumature, da Tajani, che invita a non essere troppo anti-americani, a Salvini, che in passato ha definito i dazi un'opportunità, fino a Meloni, che vorrebbe fare valere la vicinanza ideologica con la nuova amministrazione per ottenere qualche beneficio. Domani vedremo con quali esiti. Intanto oggi è stata annunciata una visita ufficiale in Italia del vicepresidente statunitense J.D. Vance. Michele Migone.
Alla fine di aprile il vicepresidente USA dovrebbe incontrare Giorgia Meloni, ma è possibile che non sia l'unico incontro in agenda. 2 settimane fa Vance aveva avuto una breve conversazione telefonica con Matteo Salvini. Il leader della Lega vorrebbe essere il punto di riferimento in Italia dei nuovi equilibri mondiali che si vanno delineando. basati sul rapporto tra Trump e Putin e sull'attacco da parte loro due e dei partiti d'estrema destra all'Unione Europea. Giorgia Meloni sperava in una convocazione a Washington per una sua visita di Stato e l'unica leader del G7 a non essere stata ancora ricevuta alla Casa Bianca dopo l'insediamento di Trump. Eppure è stata l'unico capo di governo europeo ad assistere al suo giuramento e nella recente intervista al Financial Times ha fatto capire con chiarezza quanto lei privilegi il rapporto con Trump rispetto a quello con Francia e Germania. Nonostante ciò, l'invito negli USA non è arrivato. Invece Trump manda a Roma J.D. Vance, l'uomo che nella sua amministrazione ha avuto il compito di condurre la guerra contro l'Unione Europea, l'ideologo che con il suo discorso a Monaco di Baviera ha sancito la fine dell'alleanza transatlantica. Per Giorgia Meloni questa visita è un messaggio a doppio taglio. Sancisce il rapporto diretto della Casa Bianca di Trump nei confronti del governo di destra, ma allo stesso tempo è anche un modo per fare pressioni su di lei affinché aderisca in modo incondizionato alla politica anti-Unione Europea dell'amministrazione Trump, come sta facendo in pratica Matteo Salvini. Meloni per ora si barcamena, ideologicamente più vicina a Trump, non può però porsi in modo frontale contro lo Bruxelles. Per farlo sta aspettando che arrivi, se arriverà, il momento giusto. Vance le dirà che per Washington quel momento è arrivato.
Adesso il Medio Oriente, gli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza hanno provocato oltre 40 morti nelle ultime 24 ore, sono più di 1000 le vittime dalla ripresa del conflitto, l'UNICEF dice che tra questi almeno 322, quindi un terzo, erano bambini. Continuano anche le evacuazioni forzate a 24 ore dall'ordine di lasciare Rafah. L'esercito israeliano ha imposto oggi lo sfollamento dell'ospedale indonesiano di Gaza City. Sono sempre più gravi le conseguenze del blocco che Israele ha imposto all'ingresso di aiuti umanitari nella striscia. Da oggi tutte le panetterie sono state costrette a chiudere perché mancano farina e carburante per i forni. La protezione civile di Gaza descrive la situazione come drammatica, afferma che la popolazione dell'enclave è tornata sull'orlo della carestia. Sentiamo la testimonianza di Riam Jaffari, coordinatrice per la comunicazione di ActionAid Palestina.
Questa situazione con i bombardamenti e il blocco degli aiuti umanitari sta erodendo i pochi progressi ottenuti durante le 8 settimane di cessate il fuoco e ora le persone stanno tornando ad affrontare tutte le sfide della guerra. È una fase molto difficile per la gente di Gaza perché ci sono continui bombardamenti, c'è la carestia e allo stesso tempo molti ordini di evacuazione. Le persone sono costrette a sfollare a piedi, non hanno mezzi di trasporto, non hanno auto, non ci sono carri e chiedono continuamente dove possono andare e non c'è una risposta. I palestinesi sono lasciati senza opzioni, senza cibo e senza acqua. In questo momento non hanno alternative o opzioni per sopravvivere e stanno lottando, affrontano la fame, i bombardamenti, gli sfollamenti e niente può rafforzare la loro capacità di resilienza.
That could strengthen their resilience. La guerra in Ucraina, la portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che Trump è frustrato sia con Putin che con Zelensky per lo stallo sui negoziati. Per ora forte anche dei buoni risultati sul campo che gli hanno permesso di recuperare quasi tutto il Kursk, anche se l'avanzata delle truppe rallenta, Mosca prende ancora tempo. Prendiamo sul serio le proposte di Washington, ma non possiamo accettarle tutte, ha detto oggi il viceministro degli esteri russo. I negoziati comunque per ora continuano. L'Europa dal canto suo sta via via concretizzando quel piano di riarmo, poi ribattezzato strategia di preparazione dell'Unione. Un altro tassello oggi con l'ufficializzazione della possibilità di spostare i progetti non ultimati dei propri PNRR al fondo di coesione e utilizzare così i fondi non spesi per rafforzare la difesa e la costruzione di infrastrutture dual use militari e civili. Sentiamo il servizio di Federico Baccini.
La difesa sta diventando sempre più uno dei settori prioritari dell'Unione Europea, ora anche sul piano dei finanziamenti. A certificarlo è il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto attraverso la revisione intermedia della politica di coesione. Considerate le difficoltà di spesa di una voce di bilancio che copre circa un terzo dell'intero budget UE, i Paesi membri potranno decidere volontariamente di stanziare fondi non solo per tecnologie strategiche, alloggi, resilienza idrica e transizione energetica, ma anche per progetti di difesa. supporto ad aziende e protezione di infrastrutture critiche, ma non si tratta di acquisto di armi, ha precisato Fitto, specificando che gli investimenti in questi settori potranno essere cofinanziati da Bruxelles fino al 100%. Mentre il Parlamento europeo si prepara ad appoggiare con il voto di domani in plenaria la strategia della Commissione per la preparazione a potenziali crisi, proprio il gabinetto von der Leyen ha presentato anche l'ultimo pezzo di questo piano. Si chiama Protect EU e dovrebbe spingere il rafforzamento della sicurezza interna con la condivisione di informazioni di intelligence e più cooperazione per prevenire atti di terrorismo e minacce ibride sul territorio europeo. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
La condanna di Marine Le Pen continua a scuotere il mondo politico francese. Questa mattina la leader del Rassemblement National ha detto che il sistema ha sfoderato la bomba nucleare contro di lei e ha parlato di un processo politico, mentre in queste ore la giudice che ha pronunciato la sentenza è stata messa sotto scorta a causa delle minacce ricevute, il partito di estrema destra ha indetto una manifestazione a sostegno di Le Pen domenica prossima a Parigi e ha anche annunciato di avere registrato 10.000 nuove adesioni in 24 ore. Sul modo in cui il Rassemblement National sta reagendo alla condanna, su come pensa di affrontare la situazione, sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
Ieri invitata al telegiornale della sera, questa mattina in conferenza stampa affiancata dai leader del suo partito, Marine Le Pen contrattacca dopo la sentenza di condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici che la rende ineleggibile per i prossimi 5 anni, escludendo di fatto la sua candidatura per le prossime elezioni presidenziali nel 2027. Per la leader di estrema destra il verdetto del Tribunale di Parigi è niente meno che la bomba nucleare scagliata dal sistema per impedire la sua scalata verso la presidenza. Non lasceremo il sistema rubare ai francesi l'elezione presidenziale, ha tuonato indignata, prendendo testimone l'opinione pubblica contro la presunta dittatura dei giudici, detta altrimenti contro le regole e i principi dello Stato di diritto. Veemenza che si ripercuote già nella valanga di insulti e minacce contro la magistratura scatenata su internet e che ha portato alla messa sotto scorta della presidente della Corte del Tribunale di Parigi che ha condannato Madame Le Pen. Denuncia della sentenza e poi interpellanze parlamentari, campagne di volantinaggio nelle sezioni locali del partito, petizione e campagna sui social network e infine meeting o manifestazioni di sostegno a Marine Le Pen per domenica a Parigi. Resta, oltre alla controffensiva politica, il ricorso in appello che lascia un'esile speranza alla candidatura Le Pen in caso di verdetto differente. A questo proposito la Corte d'Appello di Parigi ha fatto sapere appena qualche ora fa che il nuovo processo con tanto di sentenza potrebbe tenersi e concludersi entro l'estate 2026, in tempo dunque per le presidenziali previste per la primavera 2026. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Torniamo in Italia, nuovo record di occupati a febbraio, frenano i contratti a tempo indeterminato, crescono gli autonomi, tornano a crescere gli inattivi e nell'ultimo anno la quasi totalità degli occupati è over 50, mentre calano gli occupati tra i più giovani. Sentiamo Massimo Alberti.
Il dato Istat di febbraio ha alcuni interessanti elementi di congiuntura. A fronte di un nuovo record di 24.332.000 occupati, tornano a crescere anche gli inattivi, cioè chi non ha un lavoro e non lo cerca. La nuova occupazione è concentrata tra le donne over 50 e nel lavoro autonomo. Non è dato sapere quanto sia lavoro autonomo vero e quante false partite IVA. Continua anche lo spostamento di occupazione verso i servizi dell'industria, che perde 37.000 occupati. Ma il dato generazionale è quello che più colpisce. In una popolazione che invecchia, invecchia anche la forza lavoro. A febbraio la fascia 25-34 anni perde 42.000 occupati. Sull'anno gli over 50 sono il 90% dei nuovi occupati, mentre tra i 25-34 anni si contano addirittura 10.000 occupati in meno. Conseguenza del calo demografico da un lato, di quella fuga verso l'estero alla ricerca di condizioni migliori, dell'allungamento della vita lavorativa. In un anno gli occupati tra gli under 35 sono aumentati dello 0,4%, con una crescita però dell'1,7% degli inattivi. Non è un paese per giovani che non crea condizioni e opportunità. Dopo i dati di ieri sulla demografia, quelli sul lavoro ne sono una diretta conseguenza. Il governo oggi celebrerà ancora il record di occupazione, ma i numeri sono quelli di un paese in declino.
Si è aperto oggi a Latina il processo per la morte di Satnam Singh, il lavoratore agricolo che fu lasciato morire dopo un incidente sul lavoro. Era il 19 giugno dell'anno scorso. Satnam Singh perse un braccio mentre lavorava nelle campagne di Latina, stritolato e staccato da un macchinario. I proprietari dell'azienda, invece che portarlo in ospedale, lo abbandonarono agonizzante davanti a casa con il braccio appoggiato in una cassetta della frutta. Di lì a poco morì dissanguato. Ci furono proteste, manifestazioni, ma la condizione dei lavoratori nei campi, soprattutto dei lavoratori stranieri, da allora non è cambiata. Oggi alla prima udienza c'era anche il segretario della CGIL Landini. Sul lavoro nero, caporalato e sfruttamento non stiamo vedendo l'inversione di tendenza che sarebbe necessaria, ha detto. La CGIL si è costituita parte civile al processo. Laura Hardip Caure è la segretaria della FLAI CGIL di Latina Frosinone.
È cambiato poco sostanzialmente, le ispezioni che ci sono riportano sempre numeri allucinanti, lavoratori che vengono trovati in nero, violazioni in materia di salute e sicurezza. È cambiato poco anche dal punto di vista purtroppo delle risposte, perché le risposte sono sempre repressive. Noi abbiamo lavoratori in questo momento che sono in attesa dopo aver denunciato, dopo aver fatto degli esposti, per i quali abbiamo fatto delle richieste di 18 ter, quindi del rilascio di un permesso di soggiorno per grave sfruttamento, e per i quali siamo sostanzialmente ancora in attesa. E mentre diciamo nel processo Satnam ovviamente è tutto molto veloce, tutto che è quello che dovrebbe essere sostanzialmente, perché è questa la risposta, no? Quella immediata, quella di presa in carico, purtroppo registriamo insomma con una sorta un po' di rallentamento in altre cose. Abbiamo bisogno di risposte.
...19:46 minuti è tutto per questa edizione, curata da Luigi Ambrosio, Sara Milanese, Luisa Nanni Pieri e Diana Santini. Le notizie tornano alle 22:30, a tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.